Ok, allora, visto che era la lezione di ieri, non faccio neanche riassunti. Quello che ci resta da discutere un pochino di questioni di connessione sono essenzialmente le questioni locali. Allora, in topologia c'è più o meno una regola generale che sarebbe questa: per ogni nozione che vi inventate, se non è già locale, c'è una versione locale. Il che vuol dire, per esempio, sappiamo cos'è uno spazio connesso, la connessione è una proprietà globale dello spazio, però uno può chiedersi se intorno ad ogni punto trova degli intorni che sono connessi. Questo può capitare anche se lo spazio non è connesso globalmente. Pensate un attimo alla retta meno un punto. La retta meno un punto non è uno spazio connesso, però se guardate intorno ad ogni punto trovate intorni connessi. Ecco, allora, questa è una regola quasi generale che in topologia, quando si hanno proprietà locali, si guarda anche se lo spazio ha localmente quella proprietà, che vuol dire intorno ad ogni punto. E intorno ad ogni punto vuol dire in una base di intorni. E non si può chiedere che tutti gli intorni abbiano una certa proprietà, ovviamente. La cosa importante è chiedere se una base di intorni può avere una certa proprietà, perché gli intorni potete aumentarli come volete, potete renderli cattivi come volete. E allora ci sono due nozioni locali di connessione, che ovviamente sono la locale connessione e la locale connessione per archi. Allora, locale connessione è questo. Allora, abbiamo X spazio topologico, è localmente connesso se, per definizione, per ogni punto, per ogni X appartenente ad X grande, esiste una base di T di X, cioè degli intorni del punto, filtro degli intorni del punto. Fatta di connessi. Esiste una base T di X di intorni connessi. Notate che questo vuol dire ogni intorno del punto contiene un intorno connesso del punto. Allora, ci sono due cose equivalenti che conviene subito notare. Una è questo, equivale a dire che, notate che qui io ho chiesto aperti e intorni connessi. Si può chiedere intorni aperti e connessi. Per ogni x in x esiste una base di aperti connessi per t con x. Questo è piuttosto facile, perché se sono intorni, e per la proprietà di località intorno in ogni punto potete trovare un aperto là dentro. Fate l'unione di quegli aperti e trovate un aperto, un'unione di aperti connesso. E quindi questo è facile da capire. Quello un po' più difficile da capire è questa proprietà, se solo se esiste una base di aperti connessi per la topologia. È proprio una base della topologia, cioè ogni aperto è unione di aperti connessi. Per la verità non è difficile da capire, è praticamente ovvio. Se esiste una base di aperti connessi per la topologia, sappiamo come trovare gli aperti per gli intorni di ogni punto. Basta prendere gli aperti che contengono quel punto. E viceversa, perché esiste una base di aperti? Perché ogni aperto ovviamente è intorno di ogni suo punto. Se ogni punto ha un intorno connesso aperto, fate l'unione. Ok, quindi questo non era difficile. Quello che è più difficile è questo, se e solo se le componenti connesse di aperti sono aperte. E attenzione, questa frase può avere due significati e uno è sbagliato. Le componenti connesse di aperti sono aperte. Quando prendete un aperto, con la topologia indotta, è uno spazio topologico, lui ha le sue componenti connesse. Ok? E quello che si chiede è che queste componenti connesse siano aperti loro stessi nella topologia. Notate, questo ovviamente non capita in certi casi. Nota. Ah, il secondo significato di questa frase, attenti a non equivocare, uno potrebbe dire la componente connessa che contiene un aperto, è un altro significato. Per ogni sottinsieme c'è qualche componente connessa che contiene quel sottinsieme. Però quando diciamo le componenti connesse di aperti, diciamo prendiamo un aperto, vediamo le sue componenti connesse e ci chiediamo se queste sono ancora degli aperti. Okay? Per esempio se lui è già connesso, è aperto, connesso. Nota. Nel seno del topologo, nella chiusura del grafico del seno del topologo, ok, questa nota riguarda la connessione per archi, perché il seno del topologo, la sua chiusura è connesso, quindi ha un'unica componente connessa, però ha due componenti connesse per archi. Le due componenti connesse per archi, una è aperta e l'altra no. Ok, fare un esempio probabilmente è più difficile per questi. Volevo fare un esempio. Esempi di componenti connesse di aperti non aperte. Ah, ce l'abbiamo anche quella. Pensate a 0 unito di 1 su n al variare di n in n maggiore di 1 come sottoinsieme di R. Di 1 su n unito a 0. Le componenti connesse sono i punti. I punti 1 su n sono di chiusa aperti, 0 no. Quindi questo non sarà uno spazio localmente connesso. Questo è facile perché se guardate gli intorni di 0 contengono un sacco di punti sconnessi. Quindi è facile farsi esempi, diciamo. Cos'ha di importante la locale connessione? Se x, questa è la proprietà principale, se x è localmente connesso, allora le componenti connesse di x sono, sappiamo sempre che sono dei chiusi, in generale, chiusi e aperti. Perché se u, beh, chiamiamola, se y contenuto in x è componente connessa, per ogni y appartenente a y grande esiste un intorno aperto di y piccolo connesso e contenuto in y grande, per definizione di localmente connesso. Quindi quell'y è unione di aperti e quindi aperto. Dunque y è unione di aperti, quindi aperto. Quindi per avere delle belle componenti connesse, cioè avere componenti connesse che oltre che chiuse siano anche aperte e quindi facciano una partizione dello spazio in chiuso aperti, essenzialmente serve che lo spazio sia localmente connesso. E naturalmente uno si ch dovrebbe chiedere la stabilità della locale connessione. Per le operazioni topologiche, e la questione è piuttosto povera, non è stabile quasi per niente, non per sottospazi, questo è chiaro, pensate per esempio Q contro R o anche i complementari di Q in R. Non c'è speranza, non è stabile per immagini continue, le immagini continue di un localmente connesso potrebbe essere non localmente connesso. Non è stabile per chiusura. Ah, se qualcuno vuole farsi esempi di casi in cui avete un insieme localmente connesso ma l'immagine continua non è connessa, è piuttosto facile, lo fate anche sotto insiemi di R, va bene. Però se per caso l'immagine è di una funzione continua e aperta, allora è vero. Non per immagini continue, ma sì per continue aperte. Non che sia particolarmente interessante, ma ci sono... sono proprio questioni abbastanza sottili. Non è stabile per chiusura, neanche per interno. E invece ha queste proprietà che sono più interessanti. Il prodotto di spazi è localmente compatto, sottinteso con la topologia prodotto naturalmente, se e solo se tutti gli spazi, tutti i fattori sono localmente compatti e quasi tutti i fattori sono compatti. Se e solo se tutti i fattori sono localmente compatti e... prego.
Localmente connessi.
Grazie. Scusate. Sono passato la settimana prossima direttamente. È localmente connesso, è la prima volta che sbaglio, sono localmente connessi e quasi tutti significa tutti tranne un numero finito, connessi. E questa è una cosa che si vede quasi subito, perché naturalmente quando nel caso di... della topologia prodotto, per fare un intorno di un punto, per fare un aperto, dovete prendere sul numero finito di coordinate degli aperti e su tutte le altre coordinate l'intero spazio. Ok? E se volete avere un intorno che sia compatto, bisogna che sia un prodotto di compatti. Quindi sul numero finito di coordinate potete scegliere sotto insiemi compatti, ma sulle altre coordinate dovete scegliere l'intero spazio, quindi bisogna che quasi tutti gli spazi siano compatti di loro. Quindi il prodotto di spazi localmente compatti è una proprietà piuttosto pesante, bisogna che siano tutti localmente compatti, ma quasi tutti compatti, scusate, connessi. Ok, una cosa simile è il quoziente di localmente connessi e localmente connesso. Ok, la proprietà dall'altra parte... è molto più interessante in realtà, la locale connessione per archi. E la definizione è la stessa, localmente connesso per archi significa ogni punto ha una base di intorni connessa per archi. X è localmente connesso per archi se per ogni x in x esiste una base di t di x fatta di intorni connessi per archi. E allo stesso modo dimostrate che è vero se e solo se esiste una base della topologia di aperti connessi per archi. E allo stesso modo vedete che è solo se le componenti connesse per archi di aperti sono aperte. Le componenti connesse per archi di aperti sono aperte. E qui non c'è assolutamente niente, i ragionamenti sono esattamente gli stessi. E se X è localmente connesso per archi, allora vi ricordate che le componenti connesse per archi di X di solito non sono né chiuse né aperte. Però qui si salta direttamente a chiusa aperti. Se X è localmente connesso per archi, allora le componenti connesse per archi sono chiusa aperti. Direttamente. Di solito, ripeto, non sono né chiuse né aperte. Però la locale connessione per archi fa sì che siano immediatamente dei chiusi aperti. Perché? Sono aperte. Questo è facile perché se ogni intorno ha se ogni punto ha intorni connessi per archi, ogni componente connessa per archi contiene un intorno di ogni suo punto. Ogni componente connessa per archi contiene un intorno di ogni suo punto. Però allora automaticamente sono chiuse perché sono aperte per un motivo facile e sono chiuse perché ogni componente connessa per archi è il complementare dell'unione delle altre. Se X è uguale all'unione dei V con I, dei V con alfa, diciamo, per alfa, con V con alfa componenti connesse per archi, V con alfa abbiamo detto è aperto per ogni alfa, dunque V con alfa, fissato un alfa, è uguale a X meno l'unione dei V con beta diverso da alfa. Ma questa è un'unione di aperti, quindi è un aperto, e il complementare di un aperto è un chiuso. Quindi banalità. Ma il fatto che siano aperte automaticamente implica che siano chiuse perché fanno una partizione dello spazio, ciascuna è il complementare dell'unione delle altre. L'unione delle altre è un aperto, quindi lei è un chiuso. Notate che questo ragionamento non si può fare con le componenti connesse. È vero che sono chiuse, è vero che sono una partizione dello spazio, è vero che ciascuna è complementare dell'unione delle altre, ma l'unione arbitraria di chiusi di solito non è un chiuso. E quindi non potete dedurre che siano aperte. Invece viceversa funziona. Se tutte le componenti sono aperte, allora per forza sono chiuse, perché ciascuna è complementare dell'unione delle altre. Ok, quindi si arriva alla stessa conclusione immediatamente, senza... E teorema fondamentale... è questo. Se X è localmente connesso per archi, allora primo le componenti connesse di X sono le componenti connesse per archi di X. In particolare X è connesso se e solo se è connesso per archi. E dunque il secondo punto scende subito dal primo, perché connesso vuol dire c'è una sola componente connessa, connesso per archi vuol dire c'è una sola componente connessa per archi, se quelle coincidono è chiaro che è connesso se solo se è connesso per archi. Quindi questo segue perché vi è una sola componente connessa, una sola componente connessa per archi, quindi è chiaro che c'è una sola componente connessa. E il primo punto segue perché naturalmente localmente connesso per archi implica localmente connesso. Perché essere connessi per archi implica essere connessi. Quindi se avete intorni connessi per archi, avete intorni connessi, semplicemente. E questo vi implica che le componenti connesse sono chiusi aperti. E i chiusi aperti sono automaticamente componenti connesse. E questo implica che le componenti connesse sono chiusi aperti. Esattamente come le componenti connesse per archi. Quindi devono coincidere perché le componenti connesse sono sempre chiuse, non sono necessariamente aperte, ma se avete un chiuso aperto massimale, lui per forza è una componente connessa. E di conseguenza devono essere uguali le componenti connesse per archi, perché eventualmente sono unioni, ma se sono massimali sono quelle. Ok, allora morale, con queste nozioni volevo intanto ritornare al nostro esempio, al nostro schema iniziale. E cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo visto cosa vuol dire connesso per archi, abbiamo visto un'implicazione, il controesempio, per fare il controesempio tipicamente si fa il seno del topologo. Prendete la funzione seno del topologo, fate la chiusura, questo è uno spazio connesso ma non connesso per archi. Contro esempio tipico. Naturalmente localmente connesso per archi implica localmente connesso, perché se avete intorni localmente connessi per archi avete intorni connessi. Il viceversa deve essere falso. Qual è il controesempio? Come trovare un controesempio al viceversa? Cioè che uno spazio localmente connesso non è necessariamente localmente connesso per archi. Quindi in linea di massima i controesempi non sono facili. I controesempi più facili che io conosco sono le topologie cofinite. Cofinite vuol dire gli aperti sono i complementari di insiemi finiti su insiemi numerabili, almeno numerabili, su n, su z, o insiemi numerabili. E questo tipo di topologie, vi ricordate che ha degli aperti che sono i complementari di finiti, quindi gli aperti sono piuttosto grandi. Se intersecate due aperti, l'intersezione non è mai vuota. Quindi questo tipo di insiemi non può mai avere due, non può mai avere sconnessioni. E invece essere localmente connesso per archi è più delicato. Ecco, tra connessioni e proprietà locali non c'è nessuna relazione. Allora qua gli insiemi, naturalmente un senso è sempre facile, avere cose localmente connesse ma non connesse è estremamente facile, perché basta prendere insiemi che siano connessi e fare l'unione disgiunta. D'accordo? Prendete, per esempio, la retta reale è connessa. Prendete un'altra copia della retta reale, anche lei è connessa. Quando fate l'unione disgiunta, ottenete due insiemi sconnessi, perché ciascuno è complementare dell'altro. Nell'unione sono tutti e due aperti, tutti e due chiusi, però localmente hanno le proprietà giuste. Quindi, per esempio, basta fare per vedere che insiemi localmente connessi non sono necessariamente connessi, basta fare unione disgiunta di connessi. Connessi localmente connessi. E qui idem, le unioni disgiunte vi fanno qualcosa che rimane localmente connesso per archi, perché ogni componente ha la sua proprietà locale, ma fate l'unione disgiunta non è più connesso per archi. E per andare al contrario, avere delle cose che siano connesse ma non localmente connesse. Allora qui apparentemente è un pochino più difficile, gli esempi tipici sono altre cose che hanno un nome, di solito il pettine del topologo, per esempio da questa parte il pettine del topologo. E il pettine del topologo è uno spazio fatto così, prendete la base 0,1 e poi mettete i denti del pettine che sono 1 su 1, su un mezzo, su un terzo, su un quarto e così via. Cioè infittite i pettini verso 0. Un mezzo, i denti, scusate, un terzo, un quarto, un su n e così via fino a 0. E poi guardate quello spazio. Quello spazio lì è chiaramente connesso per archi. Se prendete due punti qualsiasi, per trovare un arco continuo, scendete su un dente, fate il pettine e salite sull'altro. Nessun problema. Però se guardate questi punti e guardate i loro intorni, sono cose che comprendono un sacco di piccoli segmenti completamente disgiunti. Quindi è chiaramente una cosa sconnessa, sconnessa per archi. Questi sono i tipici esempi. E quindi notate che più o meno abbiamo con una certa facilità, diciamo, tutte le implicazioni e i controesempi che vogliamo. Ok, questo resta un punto di domanda. Trovare uno spazio che sia totalmente sconnesso per archi, ma non totalmente sconnesso. Non mi ricordo se abbiamo già un esempio. Allora, qui volevo aggiungere qualche nota. Piccoli esempi. Allora, prendete come X lo spazio di tutte le matrici, per esempio, reali. Allora, questo naturalmente è isomorfo a Rn alla seconda, quindi uno spazio euclideo, quindi uno spazio metrico. Potete mettere varie topologie. Quella più naturale che mettete, diciamo, è quella metrica euclidea. Misurate la distanza tra due matrici, col teorema di Pitagora, fate radice dei quadrati, delle distanze, delle coordinate. E questo spazio naturalmente è un Rn quadro, quindi un R alla n, uno spazio euclideo, ha tutte le proprietà che vi immaginate dell'analisi, uno spazio metrico connesso, localmente connesso, connesso per archi, tutto quanto. E guardate GLNR come sottoinsieme delle matrici. Allora, GLNR è un sottoinsieme, non è un sottospazio vettoriale, è un sottogruppo. Questo è l'insieme fatto dalle matrici A, tali che il determinante di A è diverso da 0. Ora, il determinante di A uguale a 0 è un'ipersuperficie di grado n dentro lo spazio delle matrici. GLN è il complementare di questa ipersuperficie. Quindi, in quanto sottinsieme di uno spazio metrico, lui è uno spazio metrico, è uno spazio topologico, che proprietà di connessione ha? Notate che lo spazio della matrice ovviamente è connesso perché è uno spazio euclideo RM, però il sottinsieme GLN non è connesso. Perché? E non è neanche connesso per archi. Non è connesso per archi. E anzi è fatto da due componenti connesse, che sono anche le componenti connesse per archi, perché lui è localmente connesso per archi. E quali sono queste due componenti? Sono le matrici di determinante positivo, sono una componente connessa, le matrici di determinante negativo sono l'altra componente connessa. Perché quando guardate la funzione determinante dalle matrici reali verso R, sono le matrici 1 per 1 coefficienti in R, prendete una matrice A e guardate il determinante di A. Quando guardate GLNR, lei essenzialmente è il determinante antimmagine di che cosa? Delle cose che non sono nulle, cioè di R-0. R-0 lui è diviso in due componenti connesse e di conseguenza l'antimmagine, se guardate lo spazio delle matrici, qua c'è la parte determinante uguale a 0. E qui c'è GL più, diciamo, quelle che hanno determinante positivo, e qui GL meno, quelle che hanno determinante negativo. E questo è lo spazio delle matrici. Cosa analoga, se volete, si può dire per le matrici ortogonali. Le matrici ortogonali sono particolari matrici invertibili, sono esattamente l'antimmagine. No, veramente no. Stavo per dire sono l'antimmagine di 1 e meno 1, non è vero, perché le matrici ortogonali hanno determinate più o meno 1, però le matrici speciali non sono necessariamente ortogonali. Speciale vuol dire che ha determinante 1, ok? Comunque lo stesso ragionamento potete farlo. E attenzione però che se provate a fare le stesse cose con le matrici complesse, il risultato è diverso. È diverso perché naturalmente è sempre vero che GLNC è un sottinsieme delle matrici, è sempre vero che è determinante diverso da zero, quindi è sempre vero che è il complementare di un'ipersuperficie che è determinante uguale a zero, però cos'è che succede? Che il determinante in questo caso è una funzione delle matrici verso C, ok? E quando fate C e togliete 0, e questo è semplicemente il piano bucato, lui rimane connesso, e anzi rimane connesso per archi, ogni due punti qua trovate qualche arco che va da un punto all'altro, senza passare per zero. E di conseguenza GLNC è connesso. GLNC è connesso. Esattamente perché il piano meno un punto rimane connesso, mentre la retta reale meno un punto si sconnette in due. Ok, allora questo è piccoli esempi. Volevo suggerire un paio di cose, non mi ricordo se ho scritto da qualche parte. Per farvi un esempio di quanto in topologia si può diventare, diciamo, nozioni più forti delle nozioni di connessione. Allora, uno spazio X si dice per esempio iperconnesso se per definizione quando avete due aperti U e V aperti non vuoti, allora l'intersezione è non vuota. E questa è una cosa che può capitare, per esempio nelle topologie cofinite capita sempre così. Su insiemi infiniti le topologie cofinite hanno questa proprietà: prendete due aperti, un aperto vuol dire tutto tranne un numero finito di punti, quando li intersecate resta tutto tranne un numero finito di punti, quindi resta sempre non vuoto. E c'è uno spazio, oppure le topologie di Zariski, le topologie in cui i chiusi, topologie negli spazi euclidei in cui i chiusi sono gli zeri di polinomi, di sistemi di polinomi. E allora i complementari si intersecano sempre perché sono insiemi densi della topologia usuale. E se X è iperconnesso, naturalmente allora X è connesso. Se due aperti si intersecano sempre non potete avere una sconnessione, non potete avere due aperti disgiunti, banale. Viceversa falso, naturalmente. Lo spazio può essere connesso senza essere iperconnesso. Qualunque spazio metrico è un buon esempio. Beh, almeno le nostre metriche usuali. E questo è piuttosto facile da vedere. E c'è un'altra nozione, il spazio X ultraconnesso. Se ogni due chiusi, C e D chiusi, diversi dall'insieme vuoto, allora C intersecato D è diverso dall'insieme vuoto. E è chiaro che uno spazio ultraconnesso non avrà sconnessioni, perché se due chiusi si intersecano sempre non potete avere sconnessioni. Questo è il motivo per cui vi consiglio questo esercizio, potete dedurre molto di più. Uno spazio ultraconnesso è connesso per archi. E mentre non capita gli spazi iperconnessi. Gli spazi iperconnessi possono non essere connessi per archi, però sono sempre connessi. E la domanda è: quali proprietà di separazione possono avere spazi così connessi, iperconnessi o ultraconnessi? Per esempio, uno spazio iperconnesso non ha aperti disgiunti tra di loro, quindi non avete nessuna speranza che possa essere T2, per esempio. Cioè, è chiaro che queste proprietà così forti non vi possono permettere grandi proprietà di separazione. Ok? Per esempio, iperconnesso non può essere T2. Ultraconnesso non può essere T1. Esempio, iperconnesso implica non può essere T2, ovviamente. Per essere T2 avete bisogno di aperti disgiunti. In uno spazio iperconnesso no. Ultraconnesso non può essere neanche T1, perché in uno spazio T1 i punti sono chiusi. E se avete due punti disgiunti, se fossero chiusi, sarebbero chiusi disgiunti. Quindi proprietà così forti naturalmente possono essere, avere conseguenze molto importanti. Altra cosa da notare è che non c'è nessuna relazione tra essere iperconnesso e ultraconnesso. Uno spazio può essere entrambe le cose, una e non l'altra, l'altra e non l'una o nessuna delle due. Non c'è nessuna implicazione tra connesso, iper e ultraconnesso, nessuna relazione. Tra iper e ultra connesso. Il che vi chiede essenzialmente di fare quattro esempi. Uno spazio che sia entrambe le cose, che sia uno e non l'altro, l'altro e non l'uno, o nessuna delle due. L'unica cosa facile è nessuna delle due, naturalmente, perché I nostri spazi di solito non sono né ultra né iperconnessi. Gli spazi usuali R alla N hanno aperti disgiunti, hanno chiusi disgiunti, non c'è problema. D'accordo? E trovare spazi che siano iper e o ultraconnessi non è così difficile se pensate di costruire artificialmente appunto cose in cui gli aperti si intersecano sempre. Esempio tipico, le topologie di inclusione. Se tutti gli aperti non vuoti contengono un fissato punto, è chiaro che tutti si intersecano. Quindi quelli saranno sicuramente spazi iperconnessi. Non è detto però che siano ultraconnessi, perché i chiusi non è detto che abbiano sempre intersezione. Ok? Quindi gli esempi potete farli, e lo scopo più o meno qui è giocare con gli esempi che abbiamo già. Ok, allora questo è un esercizio facile, l'ho usato qualche anno fa per un compito che quasi tutti hanno fatto. Cosa un pochino più sottile, quindi questo solo per chi vuole passare un pomeriggio a pensarci, diciamo. Più sottile. Se prendiamo X uno spazio topologico, X piccolo un punto appartenente ad X, e allora possiamo cercare in un certo senso qual è la componente connessa di X che contiene quel punto. Chi è la componente connessa di X che contiene X piccolo? Allora, componenti connesse vuol dire sottoinsiemi di X che siano connessi e massimali per essere connessi. E adesso stiamo per di più chiedendo che contenga il punto. Ok? Quindi la risposta evidentemente è l'unione di tutti i connessi di X che contengono il punto X piccolo. È uguale all'unione di tutti i connessi di X grande che contengono X piccolo. Ok? Dovrebbe esservi ovvio, perché questa unione intanto è connessa, perché è unione di connessi, intersezione a 2 e 2 non è vuota, quindi l'unione è connessa. E chiaramente se avete messo tutti i connessi che contengono X, quello è un connesso massimale per contenere il punto X piccolo. E quindi questa è la risposta ovvia ed è la risposta corretta ovviamente, ma uno potrebbe aver pensato un'altra cosa, cioè potrebbe aver pensato di prendere tutti i chiusi aperti che contengono X piccolo e fare l'intersezione. Cosa succede? Dell'insieme intersezione di tutti i chiusi aperti che contengono X piccolo. E tanto sappiamo che le componenti connesse come minimo sono dei chiusi. E allora a priori queste due cose sono diverse. E questa si chiama, per definizione, si chiama la quasi componente connessa di X. Quasi componente connessa di X. Del punto di spicco. Ecco, che relazioni ci sono tra le componenti connesse di un punto e le quasi componenti connesse del punto. Allora qui vi lascio il problema giusto perché dare la soluzione un po' antipatico, però vi suggerisco un esempio per distinguere le due cose. Suggerimento come esempio è questo. Allora provate a pensare a questo spazio X. X facciamo l'unione di tutte le circonferenze centrate in 0 e di raggio 1 più 1 su n, unione per n maggiore di 0 naturalmente, perché unito vediamo i quattro punti cardinali: nord, sud, est, ovest. E qui siamo nel piano, come sottinsieme di R alla seconda con topologia indotta. Allora, nord per esempio sarebbe 1, 0, il sud sarebbe 0, 1 e così via. Ok? Quindi prendete in sostanza dentro al piano e prendete come insieme x, allora la circonferenza di raggio 2, 1 più 1 fa 2, poi 1 più 1 mezzo, quindi la circonferenza di raggio 1 e mezzo e così via. Non prendete la circonferenza di raggio 1, la circonferenza di raggio 1 non la prendete, però avete preso tutte quelle che si avvicinano, ok? E dopo della circonferenza di raggio 1 mettete solo i quattro punti. Ecco, in questo spazio cercate di capire chi sono i chiusi aperti, chi sono le componenti connesse, e avendo capito chi sono i chiusi aperti dovreste riuscire a capire chi sono le quasi componenti connesse. E notate che la topologia è quella indotta da R2, quindi per esempio ciascuna delle circonferenze è un chiuso aperto. Però se prendete un aperto su una circonferenza, lui è un aperto ma non è un chiuso. Quindi per avere chiusi aperti, se avete un pezzo di una circonferenza, dovete avere tutta la circonferenza. E naturalmente la fregatura di questo esempio sta in quei quattro punti. Quei quattro punti molto probabilmente sono componenti connesse. Ma se cercate la loro quasi componente connessa, dovete prendere chiusi aperti che contengono per esempio il polo nord. In un intorno del polo nord ci sono un sacco di piccole circonferenze, ma per essere un chiuso aperto dovete prendere tutta la circonferenza, ma allora state prendendo anche gli altri punti cardinali. Quindi quello che succederà è che di quei quattro punti sono componenti connesse, però se guardate la quasi componente di uno di quelli, si becca anche gli altri quattro, gli altri tre. Quindi quei quattro punti, ciascuno per sé fa una componente connessa, però è solo insieme che fanno una quasi componente. Quindi le quasi componenti sono unioni di componenti. Questa sarà la risposta generale. Naturalmente non dipende dall'esempio, però l'esempio serve per farvi distinguere questi oggetti. Ok, allora non facciamo come ieri, che ho saltato la pausa per sbaglio e non era voluto. Allora facciamo la pausa e dopo finiamo con qualche applicazione di queste della connessione.
cioè praticamente combattenza sì, perché è più importante quindi quello che deve essere esattamente quello che ha un e comunque tanto la competenza non abbiamo fatta e comunque la competenza e naturalmente la competenza è l'ambito più difficile, cioè uno passa molto la competenza. Sì, comunque in ultimo argomento diciamo facciamo di meno, cioè lunedì facciamo la compattezza per un po' da oggi.
Thank you.
Salve.
Lunedì
sì, perché faccio la parte di compattezza. Cioè praticamente il programma finisce con la proprietà connessione compatti e lunedì faccio i compatti, faccio la compattezza.
Magari farla prima in qualche altro modo, almeno
noi
preferiremo.
Prima di lunedì,
intendete? Sì, non abbiamo sentito
tutta... Non abbiamo lezioni prima di lunedì.
Lo so, magari c'è qualche ora lì.
Sì, però fammi venire apposta per ore, diciamo, mettiamo se non è il caso. Giovedì sarebbe un giorno in cui avete più libertà, però farvi venire per due di geometria mi sembra, cioè molti vengono da fuori. Quindi. Per cui voglio dire da lunedì a venerdì uno ha il tempo di guardare le cose. Anche perché facciamo lezione lunedì e martedì. Quindi se martedì avete domande potete farle.
Grazie. Tra parentesi, piccola curiosità, quanti di voi studiando provano a chiedere cose a qualche intelligenza artificiale? Quasi tutti. Che cosa usate?
Gemini.
Gemini è quella che vi trovate quando fate qualcosa su Google. La prima risposta di solito è un riassunto di Gemini. Chi è che usa ChatGPT o Claude?
Claude qualche
volta. Per la matematica intendevo. Ok. Prego. Ah, ok, non solo. Quello, beh, fate attenzione a chiedere altre cose. E usare l'intelligenza artificiale come consulente è molto pericoloso. In realtà siete voi che state dando qualcosa. E, sì, Gemini è particolarmente inaffidabile per la matematica. Cioè capita spesso che dia risposte teoremi sbagliati.
La versione Pro in realtà funzionava?
La versione Pro, sì. Sì. E, la versione, diciamo, quella che viene fuori quando interrogate Google, quella bisogna stare veramente molto attenti, da teoremi proprio sbagliati. E...
tenete conto che non è il miglior modo di fare le intelligenze artificiali, sono opinioni, cioè sono cose non deterministiche. E l'ultima cosa che mi è capitata è che io avevo chiesto qualcosa e mi ha risposto citando una cosa che io avevo messo nella mia pagina web del dipartimento.
Visto il teorema che hanno dimostrato con un'idea usata, cioè proposta da ChatGPT?
No, non ho guardato. Avevo letto la notizia, ma non ho ancora guardato. Il motivo per cui vi dicevo questo è che se vi interessa una cosa di topologia dovete stare particolarmente attenti, nel senso che nei libri esistono molti errori e di conseguenza è una terminologia non coerente e di conseguenza anche le intelligenze artificiali riproducono gli stessi problemi. Se volete qualcosa di serio di topologia, vi guardate questo sito che si chiama PyBase. Non so se riesco ad aumentarlo, PyBase, e trovate il link della mia pagina Moodle. Questo è una cosa precedente all'intelligenza artificiale, deterministico. Lui usa i teoremi noti per dedurre quelli che può dedurre da quelli noti. Spesso fa cose disumane, nel senso che dimostra che uno spazio è T2 facendo un giro complicatissimo, mentre si dimostra la mano che è T2, per esempio, però è deterministico, cioè se una cosa è scritta è vera. Questo è il tipico spazio dove uno cerca, per esempio adesso gli ho chiesto di trovare spazi connessi ma che siano totalmente path sconnessi, path vuol dire arco. Spazi connessi e totalmente arco sconnessi, e lui mi ha fatto la lista di tutti quelli che conosce. E naturalmente i primi di solito sono i più semplici, difatti la topologia cofinita sui naturali è l'insieme più semplice di spazio connesso e totalmente arco sconnesso. Quindi se cercate esempi, diciamo, non c'è bisogno in questo caso di intelligenza artificiale, tanto più che ogni volta che usate un IA state bruciando foreste, mentre un sito così deterministico consumo energetico è essenzialmente nullo e per di più è più sicuro e non fa allucinazioni. Ok, chiusa parentesi, sì, io invece ho provato a far risolvere a Claude gli esami che do a voi. Arriva più o meno alla sufficienza. Che non è una buona notizia. Ok, allora io penso che queste due proprietà le conosciate. Tutto quello che facciamo essenzialmente adesso è basato sul fatto che 0 è connesso. Se prendete funzioni dall'intervallo 0,1 in R, in cui gli estremi siano continua, con gli estremi opposti, cioè il prodotto F0 per F1 negativo, vuol dire che esiste un punto in cui la funzione si annulla. Se avete una funzione dal quadrato in se stesso, continua, esiste un T tale che F di T è uguale a T. Immagino l'abbiate fatto, però naturalmente se f di 0 è diverso da 0 e f di 1 è diverso da 1, se per caso f di 0 è uguale a 0 avete già finito, se f di 1 è uguale a 1 avete già finito, quindi se non sono quelli allora usate f di t meno t uguale g di t e usate la proprietà precedente. Quindi trovate un punto in cui g di t si annulla. E queste sono proprietà elementari. Allora, sono equivalenti queste tre proprietà. Spero che siano tre. E di cui l'ultima è evidentemente vera, quindi sono tutte evidentemente, cioè tutte di conseguenza vero. Allora, se avete una funzione f da S1 in R continua, allora esiste un punto in S1 tale che f di x uguale f di meno x. Notate cosa vi sta dicendo, conoscete già questa proprietà: funzioni continue da S1 in R hanno un punto in cui la funzione è uguale al punto antipodale. Forse l'avete vista in analisi, forse no. L'avete vista? Vale anche su S2 a valore in R2, ma è più difficile. La proprietà B: se avete una funzione da S1 in R continua, con la proprietà che f di meno x è uguale a meno f di x, cioè, come si dice, antipodale, e allora esiste un y in cui la funzione si annulla. La proprietà C è: non esistono funzioni da S1 in S0 che siano continue antipodali. Allora, S1 è il cerchio, S0 è il cerchio dentro R1, quindi S0 sono i due punti 1 e meno 1. Allora, questo fatto è evidentemente vero, per connessione. Lo spazio S0 è discreto, lo spazio S1 è connesso, funzioni continue da un connesso a un discreto sono costanti, quindi non possono assumere tutti e due i valori, non possono essere antipodali in particolare. E dimostrare che queste proprietà sono equivalenti si dimostra direttamente, cioè A se e solo se B, A se e solo se C. Allora, problema: mostrare A se e solo se B e A se e solo se C. E quindi noi diamo per scontato che siano vere tutte e tre perché C è vera. Ok, allora, applicazione di queste cose, applicazione pratica, diciamo, come tagliare metà due torte con un solo taglio? Come tagliare a metà due torte con un solo taglio? Allora, torte significa dei limitati di R2 per la metrica usuale, e taglio significa una retta. Quindi dovete immaginarvi, essenzialmente avete un limitato di R2, un altro limitato di R2, non è neanche necessario che siano connessi per la verità, e state cercando una retta in modo che questa parte sia uguale a questa e questa sia uguale a questa per la misura usuale, diciamo, di Lebesgue su R2. E avete già fatto questo esercizio in analisi?
Ok, allora proviamo a farlo giusto per dire che la matematica serve a qualcosa. Allora facciamo così essenzialmente, vogliamo usare le proprietà di S1. Allora cosa facciamo? Abbiamo quei due limitati e li mettiamo dentro una circonferenza centrata in 0 in modo tale che siano dentro tutti e due.
Quindi non è necessario che siano connessi
i due pezzi, le torte no,
cioè le due torte separate possono avere anche più connessi.
Sì. O almeno non credo che entrino mai nel ragionamento, però controllate, il ragionamento è facilissimo, quindi non credo che abbia bisogno della connessione, solo distinguere le due torte, diciamo, anche se una è caduta per terra, è andata a pezzi. Ok. Per ogni x prendiamo x lo disegno qua. Per ogni x prendiamo il diametro e facciamo così, essenzialmente su questo diametro scegliamo una retta ortogonale al diametro che taglia a metà questa torta e una retta ortogonale al diametro che taglia a metà quell'altra torta. Naturalmente le due rette in linea di principio non saranno le stesse. E quindi notate, per ogni punto della circonferenza ho guardato il suo diametro e sul diametro ho scelto due rette ortogonali a questo diametro, una taglia a metà una torta, l'altra taglia a metà l'altra, questo è chiaro che si può fare. Non posso pretendere che siano la stessa retta. Ok, allora chiamiamo questa A e questa B e definiamo una funzione che è la D con A. La D con A è una funzione da S1 verso, diciamo, 0, 1. Mettiamo che la circonferenza sia veramente S1, eventualmente riducendo tutto di una certa scala, qualunque limitato lo porto dentro la circonferenza unitaria, e che manda il punto x in che cosa? Questo numero di con a di x, che sarebbe la distanza di questa retta ortogonale che taglia a metà la torta. E naturalmente ho una funzione d con b, sempre da s1 verso in 0, 1 comunque, che manda x, questa volta in d con b di x, che è la distanza, invece, questa sarebbe la d con a e questa è la d con b. Naturalmente questo lo posso fare se c'è esattamente una retta che taglia, di tutte le rette ortogonali al diametro che ho scelto ce n'è esattamente una che taglia a metà l'insieme A, d'accordo? Se ce ne fosse più di una dovrei decidere cosa fare e prenderei il valore medio. Quindi D con A sarebbe la distanza da X della retta ortogonale al diametro che dimezza A, se questo valore è unico. Se invece di questi valori ce ne sono più, c'è un intervallo di questi valori, prendo il valore medio dell'intervallo o il valore medio dell'intervallo in cui ciò succede. E qui idem. Per B. Dunque dovreste vedere subito, evidentemente, che cosa succede. Se io prendo D con A e la valuto in meno x, meno x è il punto opposto di x, naturalmente la retta ortogonale che avevo scelto era quella, andava bene, capite perché ho scelto il valore medio, questo qua sarà 1 meno, dico una di x, perché sto guardando questa su meno x. E lo stesso per meno b, naturalmente. D con b calcolato in meno x sarà 1 meno d con b calcolato in x. Allora usiamo come d da S1 verso numeri reali, come d per definizione usiamo d con a meno d con b. Cioè ad ogni x associo d con a di x meno d con b di x, e questo per definizione lo chiamo d calcolato in x. Questa è una funzione da S1 in R. Vi dico che è antipodale. Ah, perché mi interessa antipodale? Perché notate, una delle proprietà di prima era: se ho una funzione da S1 in R continua e antipodale, ho un punto in cui si annulla. Voglio usare questo. Verifichiamo se è antipodale. Cosa vuol dire antipodale? Devo calcolarla in D di meno X. Allora, D di meno X sarebbe D con A di meno X più D con B di meno X. Questo è 1 meno D con A calcolato in X più 1 meno D con B calcolato in X. Perché non si cancella? Perché ho sbagliato a scrivere, naturalmente è la differenza la funzione qui, d con a meno d con b, quindi è d con a meno questo, 1 e 1 si cancella, viene d con b calcolato in x meno d con a calcolato in x, ma questo è esattamente meno d con a meno d con b, quindi questo è esattamente meno d con x, quindi è antipodale, dunque esiste y appartenente ad S1 tale che D con Y è uguale a 0, ma D con Y uguale a 0 vuol dire D con A di Y uguale D con B di Y, e questo vuol dire la retta ortogonale al diametro che taglia a metà entrambe è unica, è quella. Ho trovato una retta ortogonale al diametro per y, che dimezza sia A sia B. E questo è il taglio che stavate cercando. Ok, quindi con questo potete dire che anche la topologia ha delle applicazioni. Ci sono generalizzazioni. In dimensione superiore. Per esempio, se prendete una funzione da S2 in R2, guardate la proprietà A che avevamo detto prima. Funzione da S1 in R, se è continua, esiste un punto in cui ha lo stesso valore che nel punto antipodale. Questo forse non è molto suggestivo, però pensate se fosse vero da S2 in R2. E usate come funzione, questa è la Terra, e come funzione mettete temperatura in quel punto, pressione in quel punto. Il teorema vi direbbe c'è un punto della Terra in cui la pressione e temperatura in un certo punto è esattamente uguale che nel punto antipodale, se la Terra fosse una sfera. E dunque questo in questo continua, esiste un x sulla sfera tale che la funzione calcolata in x è uguale alla funzione calcolata in meno x, e dove la funzione naturalmente sono due cose, f1 e f2, perché in questo caso abbiamo
funzione a valori in R2. E questa probabilità è vera, anche se sembra molto improbabile, è una probabilità vera. E usando questa proprietà si generalizza a il nostro taglio in dimensione 3, che vuol dire in dimensione 3 con un piano potete tagliare 3 volumi limitati esattamente a metà per le bag. E allora di solito si dice che il samurai riesce a tagliare 3 avversari esattamente a metà con un colpo di katana. E si generalizza in dimensione n, questo si vede per esempio nel corso di topologia del terzo anno, bisogna usare tecniche un po' più sofisticate, bisogna usare un po' di tecniche omologiche. Ok, allora questo file sta diventando troppo lungo, quindi facciamo un altro. Dunque, giusto per ridire quello che ho detto all'inizio, settimana prossima lasciamo perdere perché dovrei farvi venire apposta, invece lunedì e martedì prossimi facciamo lezione, usiamo anche le ore in più finché ci stanchiamo e con lunedì finisco il programma, cioè il programma finisce con le proprietà di connessione fatte oggi e di compattezza che facciamo lunedì. E siccome da lunedì a venerdì c'è la settimana, penso che sia sufficiente. Martedì comunque facciamo lezione, quindi se avete dubbi potete chiedere a me. Giovedì forse c'è tutorato, quindi se avete anche dubbi potete chiedere anche là. E questa è più o meno la decisione. Mi spiace finire il programma esattamente lunedì del giorno del compitino, però insomma c'è qualche giorno comunque. Se volete anticipare, l'argomento di lunedì è spazi compatti. Metà delle cose le conoscete. Le cose più importanti, che sono le più essenziali, sono la relazione tra le nozioni di compattezza e le nozioni di separazione. Una cosa che di solito non si vede, perché nel caso metrico si confondono subito, quelle proprietà ci sono, punto, indipendentemente. Invece negli spazi topologici il fatto di avere proprietà di compattezza implica automaticamente che ci sono certe proprietà di separazione importante. E allora quello vale la pena di vederlo, perché è una cosa importante in certi spazi che vedrete in futuro. Oggi invece volevo non volevo cominciare perché tanto lunedì riusciamo a farlo. E volevo fare qualche esempio. Allora, qualche esempio classico, ne volevo fare un paio e adesso riesco a farne uno e quindi rimandiamo all'ultimo giorno fare altri esempi. Vi ho già parlato della rete di Sierpinski. Pardon, non di Sierpinski. Chi è quel tipo? E quindi allora forse è meglio degli esempi che volevo fare sono la rete di Sorgenfrey e almeno vedere le relazioni tra R infinito ed Rn e vedere gli insiemi di Cantor come prodotto di discreti, prodotto numerabile di discreti. Questi sono tre esempi classici, tutti e tre hanno qualcosa di interessante da insegnare. La rete di Sorgenfrey è più semplice. Allora, l'insieme X è quello dei numeri reali. Usiamo Sorgenfrey a destra ed è la topologia generata dagli intervalli chiusi a sinistra aperti a destra. e vogliamo capire un po' tutte le proprietà di questa. Ci interesserebbe capire anche le proprietà di compattezza che faremo la settimana prossima, ma tanto le proprietà di compattezza sono sempre molto difficili. Allora, facciamo osservazioni facili di allenamento, diciamo, e dopo entriamo nel dettaglio. Allora, la prima cosa è questa è più fine della topologia euclidea su R. Cioè la topologia euclidea usuale, la topologia di R2, è contenuta nella topologia di Sorgenfrey. E naturalmente se è contenuta è certamente diversa, perché la topologia di Sorgenfrey contiene degli intervalli che non sono aperti della topologia usuale, ok? Quindi se la topologia euclidea è contenuta là dentro, è strettamente contenuta là dentro. Quindi diverse perché A virgola B appartiene alla topologia di Sorgenfrey, ovviamente non appartiene alla topologia usuale di R2 perché non è un aperto, non è un intervallo aperto di R2. E per vedere che ogni aperto di R2 è un aperto di Sorgenfrey, devo vedere che prego.
Perché di R2?
Bella domanda. R naturalmente, sì, grazie. Bisogna vedere che ogni aperto di R è aperto di Sorgenfrey, cioè che ogni, siccome gli intervalli aperti sono una base, basta vedere gli intervalli aperti. Basta vedere che una base di T con R è fatta di aperti di Sorgenfrey, basta farlo per tutti gli intervalli del tipo AB, perché gli intervalli AB sono la base della topologia usuale, d'accordo? E un intervallo AB naturalmente lo potete vedere come unione per, n maggiore di 0 di qualcosa del tipo A più 1 su N, virgola B. Allora, questi sono aperti di Sorgenfrey, questa è un'unione di aperti, quindi questo è un aperto di Sorgenfrey. Quindi la topologia di Sorgenfrey è più fine della topologia euclidea, cioè tutti gli aperti euclidei sono aperti di Sorgenfrey, viceversa falso, quindi è strettamente più fine. Allarghiamoci un pochino. S ha una base di della topologia fatta di chiusi aperti. Perché? Allora, naturalmente A virgola B è aperto di Sorgenfrey e sono aperti di base per Sorgenfrey, e vediamo R a cui togliete l'intervallo AB semichiuso. Allora, R a cui togliete quell'intervallo che cos'è? Meno infinito virgola A aperto unito, disgiunto, con l'intervallo chiuso che contiene B e va verso più infinito, cioè la semiretta chiusa di B. Allora, questo qui è un aperto della topologia reale, quindi un aperto di Sorgenfrey. E questo qui non è un aperto della topologia reale, però chiaramente è un aperto di Sorgenfrey, perché lo potete scrivere come unione di B virgola B più N al variare di N maggiore o uguale di
1. Questi sono aperti di base di Sorgenfrey. Una unione di aperti è un aperto di Sorgenfrey. Quindi questo qua è aperto di Sorgenfrey. Unione di due aperti è aperta. E siccome il complementare è un aperto, dunque A virgola B è un chiuso, oltre che un aperto. Ne approfitto per notare un errore frequente. Questa topologia ha una base di chiusi aperti, non significa che sia la topologia discreta. Nella topologia discreta devono essere tutti chiusi aperti, d'accordo? Una base di chiusi aperti non implica che la topologia sia discreta. Ok? Perché la topologia discreta bisogna che i punti siano aperti. Questo capita se e solo se i punti sono aperti. E nella topologia di Sorgenfrey i punti non sono aperti, perché gli aperti di base... Naturalmente nella topologia di Sorgenfrey i punti sono chiusi, perché i chiusi euclidei sono chiusi di Sorgenfrey come gli aperti, quindi i punti sono chiusi ma non sono aperti, quindi la topologia non è discreta, ciò nonostante ha una base di chiusi aperti, la topologia. E avere una base di chiusi aperti naturalmente vi dice subito qualcosa sulla connessione. Questo spazio sarà fortemente sconnesso. Ok, piccoli allenamenti, dunque vediamo qui, allora questo è piccolo esempio, allora la semiretta A più infinito è un aperto di Sorgenfrey e anche un chiuso. Perché? Perché è un chiuso reale della topologia usuale, e la topologia usuale è più piccola. Se prendete invece A più infinito, questo è un aperto di Sorgenfrey, giusto? Perché? È vero? Perché è un aperto della topologia usuale. E se no, lo vedete come unione di aperti di Sorgenfrey. È un chiuso. E non credo sia un chiuso di Sorgenfrey. Ok? Provate a controllare. Cosa potete dire di meno infinito A? Questo è un chiuso. Solito motivo, un chiuso reale, quindi un chiuso di Sorgenfrey, e non credo sia un aperto. Qui conviene dire perché. Perché questo insieme non è un aperto? Per poco, perché non contiene intorni di Sorgenfrey del punto A. Non contiene intorni di base per S del punto A piccolo. Gli intorni di base del punto A piccolo sono le cose del tipo A virgola qualcosina, e questo insieme non contiene niente a destra di A piccolo. Perplessità? Dunque se prendo... Cioè sta dicendo che è un chiuso?
Intersezione numerabile di chiusi.
Ok, notate che ho lasciato il punto di domanda.
Ah, ok, certo.
Cioè è una domanda. Se volete più esplicita la domanda vi chiedete se è un chiuso.
chiedo scusa, se lascio il punto di domanda vuol dire che non ho voluto pensarci. È possibile che abbia ragione. E comunque questi sono tutti allenamenti, cioè provate a pensarci, qualche ragionamento vi dirà sicuramente. E per chiedersi se è un chiuso, basterebbe anche guardare se il complementare è aperto di Sorgen Frey. Però, attenzione, il complementare non sempre è un aperto di Sorgen Frey, quindi non so. Controllare bene il ragionamento che sta facendo. AB chiuso. Chiuso della topologia usuale, dunque chiuso di Sorgen Frey. Però non è un aperto di Sorgen Frey. Perché non è un aperto? Perché non contiene i toni di B per la topologia di Sorgen Frey. Oppure perché il complementare non è un chiuso. In generale gli intorni di X per Sorgen Frey a destra sono insiemi che contengono una cosa del tipo X, X più Epsilon con Epsilon reale positivo. Ok, faccio un'osservazione a parte che è questa. Ogni aperto di base di Sorgen Frey è unione disgiunta di aperti di base di Sorgen Frey. Cioè se prendete un aperto del tipo A, B, questi sono gli aperti di base di questa topologia, è sempre qualcosa del tipo A, C unito disgiunto C, B per un qualunque C che sia compreso tra A e B. L'osservazione è banale ovviamente, cos'è che vedete in prospettiva? In prospettiva vedete che nessuno di questi può essere connesso, perché è sempre unione disgiunta di due aperti disgiunti, appunto. Quindi queste osservazioni, diciamo, sono di allenamento, ma vi proiettano più o meno a capire le proprietà di questo spazio. Ok, allora, fatto questo allenamento, usiamo quegli esempi per fare quasi tutto. Allora, proprietà di numerabilità. Questo sarebbe il tipico esercizio, diciamo, di fronte a uno spazio topologico, cioè incontrate uno spazio topologico per strada, cominciate a guardare un po' gli aperti, poi gli dite numerabile, separabile e così via. Allora, numerabilità. Prima di tutto, intorni di X sono quelli che contengono cose del tipo X, X più Epsilon, ma naturalmente sono quelli che contengono insiemi del tipo x, x più 1 su n per n nei naturali positivi, e quindi questi insiemi qua fanno una base numerabile della topologia della, del filtro degli intorni del filtro Sorgen Frey sul punto X. Quindi Sorgen Frey è C1, giusto? E Sorgen Frey è separabile perché Q, che è un insieme numerabile, contenuto in R, interseca ogni aperto di base. Gli aperti di base sono intervalli e gli intervalli, qualunque tipo di intervallo deve intersecare Q, d'accordo? Quindi è separabile. S non è C2. C2 vuol dire esiste una base numerabile di tutta la topologia, cioè ogni aperto è unione di una quantità numerabile di aperti. S non è C2 e da questo deducete che S non è metrizzabile, perché se fosse metrizzabile sarebbe C1 e lo è, però sarebbe separabile se solo se è C2. È separabile ma non C2, quindi non può essere metrizzabile. S non è metrizzabile. Allora, S non è C2, potete pensare a due dimostrazioni almeno, una è sbagliata però. Potreste pensare a una dimostrazione del tipo, supponiamo che ci sia una quantità numerabile di aperti di base per la topologia, e supponiamo gli A con I, virgola B con I, per I appartenente ad N, aperti di base numerabili, e dimostriamo che allora ci sono degli aperti che non sono unioni di questi. Allora nessun aperto, ogni aperto del tipo A virgola B con A diverso da tutti gli A con I può essere unione di quelli. Giusto? Se voi supponete di avere una base di aperti fatta con gli intervalli A con I chiuso, B con I aperto, però numerabile, allora gli A con I sono in numero numerabile, c'è certamente qualche punto di R che non è nessuno degli A con I, prendete l'intervallo A chiuso, B aperto, quello che volete. Questo intervallo non può essere unione degli altri. E questo lo vedete subito, perché quando fate unione degli altri potete avere a sinistra solo un limite su qualche A con I, non su A. Ecco, questa dimostrazione però è sbagliata. Perché? Perché questo vi dimostra che non potete prendere una base della topologia di Sorgenfrey usando quella fissata base che avete scelto per definire la topologia. Però qualcuno potrebbe essere molto più astuto, prendere aperti di Sorgenfrey molto più complicati facendo unioni arbitrarie degli aperti di base e magari riuscire ad avere una base numerabile della topologia. Cioè, quando scegliete una base non avete il diritto di scegliere gli aperti di base in una fissata base. Può darsi benissimo che là non ci riusciate, ma se siete più astuti usate aperti più generali, perché un aperto generale di Sorgenfrey sarà un'unione arbitraria di aperti di base. Quindi non c'è più l'argomento del tipo dove è chiuso è in un numero finito di punti. Quindi capite che la questione è molto più sofisticata. Bisogna escludere che qualunque famiglia numerabile di aperti di Sorgenfrey, comunque siano fatti, possa fare una base per la topologia di Sorgenfrey. Ok, allora vediamo se ho il tempo. Non ho il tempo di farvi la dimostrazione giusta, però vi rubo qualche minuto e ve la faccio lo stesso, se ci riesco. Vediamo un attimo. L'idea è questa, sia B base qualsiasi per Sorgenfrey. Per ogni X appartenente ad R esiste siccome questa è una base, prendiamo x virgola x più epsilon, questo è un aperto di Sorgenfrey, ok? Quindi lui dovrebbe essere unione, questo è un aperto di Sorgenfrey contenente x, e quindi dovrebbe esistere un elemento b con x appartenente alla base tale che b con x è contenuto, Sì, che beacon X è contenuto lì dentro. Perché ogni aperto di Sorgenfrey deve essere un'unione di aperti di base. Quindi uno degli aperti di base deve stare là dentro e contenere il punto X, evidentemente. Ok? Allora, in questo modo, allora, abbiamo una funzione F che va da R verso la base che abbiamo scelto. Ad ogni punto X ho associato un certo beacon X, il quale beacon X è uno degli aperti di base che ha la proprietà che contiene X ed è contenuto nell'intervallo X, X più Epsilon. È uno dei tanti aperti di base che serve per far, come unione per fare quell'aperto di Sorgenfrey. Allora abbiamo questa che è funzione iniettiva. Se x è diverso da y, allora b di x è diverso da b di y. Perché questo b di x è contenuto qui dentro, invece il b di y è contenuto nell'intervallo da y a y più qualcosa. E provate a vedere cosa succede, uno dei due contiene x e l'altro no, o viceversa. Perché x è diverso da y, vuol dire uno è più grande dell'altro. Quindi non possono essere uguali quei due insiemi. Quindi, morale, avete una funzione iniettiva da R verso questa base. Il che vuol dire qualunque base della topologia di Sorgenfrey contiene almeno tanti elementi quanto R. Quindi non può essere numerabile. Quindi B non può essere numerabile. Ok, naturalmente qui il tempo è finito, quindi faccio il punto qui e magari provo a scrivervi come continuerei, però il fatto di continuare mi aspetto che sia piuttosto facile, cioè uno si chiede che proprietà di separazione ha, che proprietà di connessione ha e poi la settimana prossima che proprietà di compattezza ha. Separazione e connessione sono proprietà piuttosto facili, potete guardarle, provo a scrivervele. Che giorno siamo? Martedì? 26 maggio. E allora ci vediamo non la settimana prossima, ma lunedì prossimo.